Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetyl Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetyl Air Nutrition.
Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Gigi Donelli al microfono, da Paolo Corleone in regia, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza. Settimana piuttosto interessante, almeno possiamo dire questo, complicate ma interessanti, non ci si annoia nemmeno occupandosi di temi e di burocrazie, per tanti lo sappiamo, l'Unione Europea alla fine è solo una somma di burocrazie, sapete che io la vedo diversamente, trovo che sia un po' più complesso e un po' più centrale. Detto ciò, questa settimana abbiamo registrato il testa coda, positivamente registrato, il testa coda è il congelamento di 90 giorni sullo scontro sui dazi, quindi Unione Europea, Casa Bianca, in questo caso in realtà Casa Bianca Unione Europea, perché tutto nasce dalle iniziative del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Perché è arrivato a questo punto? Perché c'è stata una certa fermezza da parte dell'Europa e soprattutto della Cina? Perché in realtà un'altra strategia ancora più efficiente per il suo America First? Staremo a vedere. Quello che invece è apparso molto meno sotto l'attenzione di tutti è stato un altro grande tema che ha raccolto, catturato l'interesse degli specialisti, molto meno quello dell'opinione pubblica, quello della cronaca, e il riferimento è la prontezza operativa. Dall'annuncio di un riarmo dell'Europa al piano sulla prontezza 2030. Che cosa è successo? In pratica c'è stato anche lì un bel testa coda, in questo caso forse lessicale. Quando poche volte un titolo fu così sballato come Rearm Europe, è stato accolto con un'ondata di proteste, manifestazioni in tutta Europa. Evidentemente il concetto del riarmo e della difesa è forse per certi versi ancora un grande tabù, lo dico col massimo rispetto. Voi sapete, io non trovo che sia così strano che un'unione di 27 stati membri ragioni sulla propria sicurezza, però ha scatenato manifestazioni, proteste, la pace altrove, non si può investire in difesa quando ci sono tanti altri settori, dalla sanità alla scuola, che meritano fondi, e se fosse così saremmo tutti felici di sottoscrivere. Tant'è, l'Unione Europea in termini di comunicazione ha cambiato decisamente rotta, cerca di dimenticare quello sciagurato titolo, il minimo che si possa dire, e si ragiona sulla prontezza operativa. Che cos'è la prontezza? La prontezza è la stessa cosa girata in altri termini. L'ipotesi complessiva è che in un futuro non tanto lontano l'Unione Europea potrebbe fare i conti con una minaccia. Non facciamo troppo gli ipocriti, minaccia che in questo momento sembra poter arrivare soltanto dalla Russia. Ma con forse un elemento di novità che si rafforza sempre di più, ed è questa distanza anche nei confronti della Casa Bianca di Donald Trump che preoccupa. Abbiamo paura dell'esercito degli Stati Uniti? No. Però vi faccio un piccolo esempio. La settimana scorsa in Lituania c'è stato un caso clamoroso che per una settimana ha occupato totalmente l'opinione pubblica. Un carro armato degli Stati Uniti sparito durante un'operazione ai confini con la Bielorussia. Interrogativi, davvero spionaggio, rapimento. Poi la tragica scoperta, il carro armato, stiamo parlando di un bestione di 60 tonnellate per 8 metri di lunghezza, è letteralmente affondato nelle paludi della Lituania al confine con la Bielorussia. Ma la cosa che ha colpito tanti è che in Lituania c'è stata un'immediata corsa a a invitare gli Stati Uniti a non considerare eventi come questo tipo degli spunti per lasciare il fronte NATO, appunto, delle Repubbliche Baltiche. Lassù c'è paura, c'è preoccupazione, che evidentemente qua giù nel nostro sud-occidente d'Europa è davvero tanto, tanto diversa. Meglio per noi? Perfetto. Privo di senso la preoccupazione dei paesi baltici? Ma dopo parleremo di storia anche con un ospite che porta un contributo su quelle che sono le grandi vicende europee, ma adesso andiamo oltre e andiamo alle voci allora. Voglio condividere con voi intanto Hajja Lahib, la sentiamo.
The battlefields in our pockets, our phones.
I campi di battaglia sono oggi nelle nostre tasche, nei nostri telefoni, nei nostri computer, nelle nostre centrali elettriche, nelle nostre banche, nelle nostre catene di approvvigionamento. Sono state weaponized, quindi trasformate in armi per minacciare lo stile di vita dell'Unione Europea. Ora, Hajja Lahib è di quei commissari di cui si parla pochissimo, poi improvvisamente è stata al centro di molta ironia perché è stata colei che ha presentato il pacchetto della prontezza, in cui comunque consigliava anche di tenere in casa alcuni oggetti. Quindi il suo, trattata con ironia in Italia, ancora una volta in altri paesi dell'Unione Europea non è stata così. Quello che lei dice in questo breve intervento e nel corso della presentazione dunque di Prontezza 2030 è che la guerra non necessariamente assume gli aspetti cui siamo stati abituati in passato. Ancora, Hans Heide, un'altra voce che viene dal Parlamento e da questa presentazione.
Die Vorlage einer Strategie für die innere Sicherheit durch die EU-Kommission war längst.
Socialisti e democratici, esponente dunque del Partito Socialista Tedesco, dice: la presentazione di una strategia di sicurezza interna arriva alla fine nonostante un grande ritardo. Era qualcosa assolutamente indispensabile per i nostri progetti, per la nostra sicurezza. È qualcosa che ancora il nostro continente, la nostra Unione, non prende con la sufficiente serietà. Magnus Brunner, commissario europeo agli affari interni.
Es betrifft natürlich auch Kompetenzen der Mitgliedstaaten, aber
questa è una risposta in cui Brunner dice: è chiaro che questa nuova strategia interviene negli interessi dei singoli Stati membri a tutti i livelli, dall'Europol per esempio, impone una maggiore collaborazione tra gli Stati. E dice però Brunner, da commissario per gli affari interni, non è più procrastinabile un comportamento di maggiore condivisione per acquisire maggiore sicurezza per il futuro. E adesso direi che cambiamo argomento, andiamo ad un libro, ad un ospite, tra un secondo con noi Maurizio Serra. Monaco 1938, una data entrata nell'immaginario collettivo come sinonimo della capitolazione delle democrazie europee di fronte al totalitarismo nazista. Maurizio Serra, diplomatico, scrittore, ha dedicato a quelle giornate bavaresi un saggio pubblicato da Neri Pozza Editore dal titolo Scacco alla pace, Monaco 1938. Due righe su questo. Sperando di salvare la pace, leggiamo nella quarta di copertina, Gran Bretagna e Francia, con la mediazione di Mussolini, cedettero a Hitler i Sudeti, non accorgendosi di compiere il passo decisivo verso l'abisso della Seconda Guerra Mondiale. Monaco di Baviera, dunque 29-30 settembre, un documento di una pagina e mezza, quattro annessi. Ambasciatore Serra, intanto grazie di essere con noi, buongiorno.
Grazie dottor Donelli, grazie mille dell'invito.
Allora, in che maniera, ambasciatore Serra, questo documento che lei dice avrebbe potuto essere scritto da uno studente del terzo anno di diritto internazionale, contribuisce a portare l'Europa verso quella che 10 mesi dopo, con l'invasione della Polonia, avremmo iniziato a chiamare la Seconda Guerra Mondiale? Perché si ritiene che esista una relazione diretta tra questo documento, tra questo atteggiamento di appeasement e la tragedia della guerra mondiale in Europa.
Ma forse il documento avrebbe potuto essere scritto anche da uno studente del primo anno. È scritto malissimo, perché in realtà il destino dei Sudeti era deciso prima dell'incontro di Monaco. È stato il bluff di Hitler che ha fatto credere che lui fosse in grado di scatenare una guerra se non aveva la firma delle democrazie e di Mussolini come mediatore su questo trattato, che è una violazione flagrante del diritto internazionale, perché senza il coinvolgimento della potenza interessata, che è la Cecoslovacchia, ne cede una parte di territorio a un altro Stato, ebbene è un tipico esempio di quel clima psicologico che, iniziato già con l'Anschluss austriaco pochi mesi prima, avrebbe portato poi alla crisi della Polonia e alla guerra mondiale.
Europa, Europa.
Scacco alla pace con Maurizio Serra, l'ambasciatore Maurizio Serra oggi nostro ospite. Il racconto di Monaco 1938 per ragionare sul presente. Stavamo parlando di quei tempi, di quei giorni e della consapevolezza del clima che c'era intorno a quella riunione di due giorni. Insomma, concedere per non aggravare la tensione, questo era un po' l'atteggiamento dell'opinione pubblica, sforzarsi di capire le rivendicazioni a sostegno delle minacce, anche se arrivavano in questo caso da Adolf Hitler. Ci fu allora in qualche modo la consapevolezza, magari in quei primi giorni di ottobre del 38, che di quelle due giornate avremmo parlato ancora a più di 80 anni di distanza, ambasciatore Serra?
No, non ce n'era la consapevolezza, non ce n'era nei dirigenti, nelle opinioni pubbliche. Basta vedere l'oceanico entusiasmo con cui Daladier e Chamberlain sono accolti in patria al loro ritorno da questa che è una vera umiliazione delle democrazie e di qualsiasi significato del diritto internazionale applicato alle relazioni geopolitiche. E ripeto, tutto questo non è servito a nulla, perché ci può essere la tesi di un chirurgo per cui tagliando un arto o un pezzo si riesce a evitare che il resto venga contaminato, ma questo in politica non esiste. Hitler quel giorno ha capito solo che, come avevano ceduto a Monaco, avrebbero ceduto anche in seguito.
Tutto questo è innegabile, come dire, richiama anche il presente, cioè l'uso della forza, la violazione del diritto internazionale. Ci arriviamo, direi, tra un momento. Vorrei però chiederle di concentrarci un momento sulla Cecoslovacchia, tra autonomia e centralismo. Un paese, peraltro, la Cecoslovacchia, che allora aveva 20 anni di vita. Oggi è un ricordo che però ha partorito due stati democratici indipendenti, che non è una cosa banale. E nel suo lavoro lei ha messo 4 cartine preziose in testa prima dell'introduzione. Le chiedo di concentrarci un momento sulla prima, la Cecoslovacchia tra il 18 e il 38, 1000 chilometri di colline e montagne dei Carpazi, da Karlsbad a Hust, che oggi è in Ucraina, attraverso Boemia, Moravia, Slovacchia, Rutenia, Transcarpazia. Ora, anche oggi si parla della costruzione artificiale degli stati. In che maniera intorno a quella cartina si determina il futuro dell'Europa?
Beh, non c'è dubbio che la Cecoslovacchia, che è stata il gioiello della corona dei trattati di pace della Grande Guerra, avesse messo insieme, sia pure democraticamente, delle minoranze varie che costituivano uno Stato che prima non era mai esistito. Apro una parentesi per dire che i Sudeti, rivendicati da Hitler come tedeschi, non erano mai stati tedeschi, erano stati una importante regione germanofona dell'impero austro-ungarico, ma mai Germania. Allora, tutto questo mosaico di realtà e di minoranze ci porta al discorso più generale di quello che fu fatto, a mio avviso e avviso di molti storici e osservatori, con enormi errori nel 18-19, quando si decise lo smembramento dell'impero austro-ungarico. che bene o male era stata la più grande realtà nel centro dell'Europa per diversi secoli. E da questo sono nati degli stati successori. La Cecoslovacchia parve a lungo, perché era una democrazia parlamentare, come quello più forte e, se vogliamo, più riuscito. Si parlava all'epoca della Svizzera dell'Europa centrale. Purtroppo non è stato così.
Ecco, di quel paese mi piace ancora una volta ricordare che, come dire, è anche la prova che una separazione consensuale è possibile, anche se purtroppo rimane una rarità. La seconda cartina è quella invece fulminea, possiamo dire, della Cecoslovacchia tra il 38 e il 39. Dura molto poco, pesa molto sulla storia, i Sudeti dunque, di cui lei ha accennato. In che maniera e in che modo, al di là della questione linguistica e mistica della Heimat, ci sono interessi territoriali molto forti su quella parte d'Europa?
Ma ci sono interessi tedeschi fortissimi, non tanto di territoriale, nemmeno di popolazione. Dei 3,5 milioni di germanofoni dei Sudeti che lui dice di voler riportare a casa, Heim, come lei ha citato, a Hitler non importa assolutamente nulla. Come gli austriaci dopo l'Anschluss diventeranno degli Ostdeutsche, dei tedeschi di secondo ordine. Quello che gli importa è il bottino minerario e il bottino bellico, militare, dell'industria militare ceca, di cui lui si deve impadronire dai Sudeti arrivando nella Boemia Moravia. L'industria bellica ceca era una delle più importanti d'Europa e forse del mondo. Do soltanto un dato del libro: 1 su 3 dei carri armati tedeschi che faranno la guerra lampo sia in Polonia nel 39 che sul fronte occidentale nel 40, 1 su 3 è di fabbricazione ceca.
Il bottino ci riporta dunque ai minerali, a quella terra che peraltro, come dire, ha raccontato davvero tante storie europee, viene in mente Marie Curie e le sue ricerche, ma nello specifico invece pensiamo ai carri armati. Ora, ambasciatore Serra, è difficile non pensare che in questi giorni stiamo ascoltando o quantomeno parlando a livello globale di terre rare dell'Ucraina. È una, come dire, una mia suggestione o in qualche modo ritorniamo sempre agli stessi punti?
Ma guardi, io le terre rare dell'Ucraina, sarà che ho passato un'infanzia diplomatica per me molto importante nella loro Unione Sovietica, e ne sentivo parlare un po' ogni tanto come della ricerca dell'oro nell'estremo occidente americano. Bisogna vedere quanto costa. Io credo che razionalmente sia più un miraggio che una realtà, perché i costi di esplorazione e di trivellazione dovrebbero essere immensi. Ciò premesso, l'Ucraina ha certamente un suo bottino da portare sul tavolo dei negoziati e si vedrà come lo utilizzeranno i suoi dirigenti e che cosa otterranno in cambio.
E se c'è un bottino potenziale, c'è anche un bluff potenziale. Il dialogo, se vogliamo, muscolare di queste settimane è tra un disimpegno totale degli Stati Uniti, poi con alcuni segnali proprio delle ultime ore un po' divergenti, e alcuni paesi europei, in particolare la Francia, che in qualche modo chiede di andare a vedere il bluff o quantomeno di non ripetere magari Monaco.
Beh, guardi, il disimpegno totale degli Stati Uniti, che era stato minacciato da Trump in quel increscioso, un termine diplomatico perché bisognerebbe dire di peggio, di video con Zelensky, poi a conti fatti non c'è stato perché non ci poteva essere. E quindi era un tentativo di bullismo in quel momento sull'Ucraina. Gli americani non possono sganciarsi dal giorno all'indomani, né a livello di intelligence né a livello di filiera. Questo però non significa che gli europei non debbano sentire quello che, a mio avviso, è un salutare segnale d'allarme e rendersi conto che devono adagiarsi meno ed essere più che consapevoli della necessità e dei costi della propria difesa collettiva. Dopodiché, chi prenderà la guida di tutto questo, è chiaro che ci sono gli appetiti degli uni e degli altri, però fondamentalmente che ci sia una maggiore consapevolezza anche delle opinioni pubbliche europee della necessità e dei relativi costi di sapersi difendere, mi sembra indispensabile.
Con Maurizio Serra, che ringrazio, stiamo parlando del suo scacco alla pace, Monaco 1938, lo ricordo, Neri Pozza editore. All'interno ci sono, come dire, divisioni anche molto chiare e utili. Ho parlato delle mappe, dei capitoli, c'è il prima, il verso, a Monaco, ci sono i leader e i personaggi. Oggi non abbiamo parlato, c'è molto da leggere in questo libro e ovviamente non siamo qui per raccontarvelo, quindi l'invito alla lettura. Però almeno di un personaggio vorrei chiederle, e si tratta di Benito Mussolini e dell'ipotesi di una soluzione che avrebbe potuto cambiare la storia.
Beh, questo forse è eccessivo. Diciamo che mentre Mussolini, da parte di una certa storiografia, soprattutto anglosassone, è presentato come già il vassallo di Hitler, quello che il cui ruolo a Monaco è di mettere in musica la partitura scritta da Hitler, la mia interpretazione è di segno totalmente contrario. Mussolini è un dittatore cinico, opportunista, non ha il minimo interesse per la Cecoslovacchia, ma una cosa a Monaco vuole, o meglio non vuole: la penetrazione dopo l'Austria, che è stata una sberla enorme per gli interessi strategici italiani e per lo stesso prestigio di Mussolini, non vuole un'ulteriore penetrazione della Germania nazista nell'Europa centrale, verso i Balcani e verso l'Adriatico. Questo è il suo tentativo, e se fosse stato seguito, e questo è il paradosso, se fosse stata seguita per esempio l'istituzione della commissione di interposizione che lui aveva proposto, tra l'altro un precedente per molti altri marchingegni simili che avremo in anni anche noi vicini, se francesi e inglesi l'avessero appoggiato con forza, beh, insomma, si poteva quantomeno guadagnare molto tempo, e guadagnare tempo e evitare il crollo della Boemia Moravia, conseguenza diretta di Monaco, nella storia può significare qualcosa.
E c'è tanto altro, i personaggi naturalmente, qui per esigenze di spazio citiamo solo il dittatore italiano, ma in Scacco alla pace, che appunto evoca una partita a scacchi, anche questo è tanto legato al presente, a Monaco 38, a una distanza che in realtà ci alimenta quantomeno le riflessioni. Ambasciatore Serra, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a lei, dottor Donelli, grazie e buon lavoro.
Buon lavoro e arrivederla, di sentirla. E con questo direi che siamo anche in chiusura di questa trasmissione, e visto che siamo sempre, lo insistiamo su questo punto, legati all'attualità, tra un istante GR24, tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti di essere stati con noi, buona giornata.